Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli.
Carissime sorelle e carissimi fratelli, meditiamo insieme le letture previste per domenica prossima, tredicesima del tempo ordinario. La liturgia di questa domenica mette davanti a noi e al nostro cuore il tema della sequela di Cristo, le sue esigenze, le sue condizioni e il suo senso fondamentale. Innanzitutto abbiamo il confronto tra due chiamate, quella del Vangelo, qualcuno chiede di seguire Gesù, ad altri è Gesù stesso a porgere un invito deciso: tu seguimi. La seconda chiamata invece è quella che vediamo nella letteratura veterotestamentaria, la chiamata che il profeta Elia fa nei confronti di Eliseo, che si metterà al suo seguito, diventandone un po' l'erede. Nel confronto tra i due testi di chiamata appare subito una forte differenza. Ad Eliseo, chiamato al seguito del profeta Elia, viene concesso di congedarsi pacatamente da quelli della sua famiglia. C'è, per così dire, un tempo intermedio fra la chiamata e la sequela. Coloro che invece sono chiamati alla sequela di Gesù non hanno tempo per il congedo da quelli di casa. La sequela è qui, per così dire, immediata. Perché questa differenza così radicale? Si tratta in realtà della differenza tra i due che chiamano, tra il profeta Elia e Gesù stesso. Da una parte un profeta, dall'altra il compimento delle profezie, Gesù. Il contesto evangelico è quello di Gesù che punta decisamente verso Gerusalemme, dove compirà drammaticamente la sua missione, nella sua morte e risurrezione. Questo fa sì che venga rifiutato in malo modo dai samaritani, come ci racconta il Vangelo, dovendo passare sul loro territorio, non essendoci un buon rapporto tra giudei e samaritani, proprio a causa del culto gerosolimitano. I discepoli, che vorrebbero reagire duramente a questo rifiuto, Gesù fa un rimprovero, rifiutando il metodo della vendetta per il male subito. Gesù appare ben consapevole del suo destino finale. Siamo posti, cioè, nel ritmo drammatico della redenzione che la missione di Cristo ora assume. Gesù non è uno tra i profeti, non è un personaggio religioso, un maestro spirituale con qualche discepolo da istruire su tecniche di preghiera. Gesù si presenta invece come la parola ultima, definitiva di Dio al mondo. In questo senso Gesù è davvero l'escaton, l'ultimo, il definitivo della storia personale di ogni uomo e di tutta l'umanità. Lui è il centro del cosmo e della storia. Per questo chi è chiamato a seguire Gesù non può conoscere tempo intermedio da disporre a piacimento per congedarsi da amici, parenti o per prepararsi alla sequela. Quello che stupisce maggiormente, però, è che nella sequela di Gesù non ci sia nemmeno il tempo per andare a seppellire il proprio padre. Questa frase può apparire quasi intollerabile. Gli studiosi di fenomenologia religiosa e anche gli esegeti di antichità giudeo-cristiane ci dicono che non esiste un testo analogo di sequela negli altri autori coevi. L'incontro con Gesù diventa determinante fin nelle fibre più nascoste e profonde dell'essere umano. Va a toccare e riplasmare le relazioni più intime della persona, poiché, come recita la regola di San Benedetto, non si può anteporre nulla a Cristo, per il semplice fatto che Lui è tutto. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annuncia il regno di Dio. Questa frase fortissima trova il suo senso e la sua plausibilità solo nella consapevolezza dell'enorme pretesa sollevata da Gesù nella storia delle religioni e dell'umanità tutta. Egli non si pone come un profeta, nemmeno come il più grande, ma nel solco profetico si presenta appunto come la parola ultima, come regno di Dio che si realizza e che viene con la sua stessa persona. Il grande pensatore delle origini cristiane, Origene di Alessandria, definiva lo stesso Gesù come l'autobasileia, cioè come lo stesso regno in persona che avviene con il suo stesso venire tra noi. Lui è il senso della storia e qui anche gli affetti trovano la loro prospettiva autentica. Gesù infatti relativizza anche gli affetti più intimi al regno di Dio. Questo relazionare gli affetti al regno non sminuisce ma esalta il senso del tempo e anche dei legami familiari, che per essere vissuti autenticamente, infatti, hanno bisogno di essere collocati sotto un orizzonte più ampio della famiglia stessa. Gesù non disprezza gli affetti familiari, ma li relaziona al regno. Non disprezza il tempo che trascorre, ma afferma l'eternità come il senso profondo del tempo che passa. Il regno dei cieli è il destino, è la dignità anche dei legami familiari e del tempo che viviamo. Infatti, se mancasse questo senso ultimo, rappresentato dal regno, le cose, il tempo e anche gli affetti più cari avrebbero come destino solo il nulla. Relativizzare tempo e affetti al regno, in realtà, è salvare il tempo, salvare gli affetti dal nulla. Ecco perché San Paolo, nella seconda lettura, può descrivere tutto questo in termini di libertà. Cristo ci ha liberati per la libertà. Questa è la nostra vocazione, ci dice l'Apostolo delle genti. Siamo chiamati a libertà. Quanto poco meditiamo intorno alla libertà come contenuto della nostra vocazione cristiana. L'epoca moderna è stata di fatto tutta costruita intorno al tema della emancipazione da ogni tutela autoritaria in nome della libertà e dell'autodeterminazione. Spesso il cristianesimo nella modernità è stato sentito contro la libertà. Il nostro tempo, quello che chiamiamo il postmoderno, poi, rischia di ridurre il senso della libertà alla mera autonomia, alla possibilità di reiterare scelte e di riprendersi le decisioni il giorno dopo, senza mai legarsi a niente. Ecco perché oggi, nella cultura del provvisorio, come la chiama Papa Francesco, rischiamo di fare solo scelte brevi, rinunciando così però a grandi desideri che pure abitano nel nostro cuore. Nessuno ha più il coraggio di dire un sì per sempre. Se manca un senso definitivo, mancheranno anche decisioni definitive, arrivando così alla sospensione della stessa libertà. Questo sia detto in riferimento alle grandi scelte vocazionali, il matrimonio, la vita consacrata, il sacerdozio ordinato. La libertà appare così solo una libertà da, che tuttavia spesso finisce in forme inconsapevoli di dipendenza, di cui la moderna psicologia clinica ci rende triste racconto e testimonianza. Ma in realtà la libertà è sempre anche una libertà per. La libertà è energia di adesione, di partecipazione, capacità di creare legami per il cammino della vita. La libertà, infatti, non si compie in una autochiusura narcisistica e autoreferenziale, ma quando incontra un amore che coinvolge tutta la vita. Decidersi per il regno, decidersi per l'amore vero, è la vera libertà che fa fiorire la vita della persona e la rende feconda. Nella cultura del provvisorio, la libertà, abbandonata a se stessa, si ripiega su di sé in modo sterile. Ma quando ci si accorge che Dio, in Gesù Cristo e nello Spirito Santo, ci ha amato per sempre, Dio è colui che per primo ci ama sempre. Allora scopriamo che non c'è libertà più grande che seguire questo amore senza intervallo di tempo, senza voltarsi indietro. Non c'è niente di più bello che seguire Gesù Cristo e legare per sempre la nostra vita alla sua. Far conoscere a tutti la gioia della sua amicizia che compie il desiderio più profondo che ci abita, che è quello di essere amati e di amare per sempre. Rendiamo così a tutti testimonianza che siamo chiamati a libertà, alla libertà dei figli di Dio. In ciò sta la dignità di ogni persona e di ogni autentico affetto, che siamo chiamati a vivere in pienezza nella prospettiva del regno di Dio che viene, anzi, che è già in mezzo a noi.
Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali proposto da Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli. Realizzazione di Monia Parente.